Siamo un passo indietro rispetto a domenica scorsa. Capitolo 3, dal versetto 13 al versetto 19. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, anche in questo caso facciamo un passo indietro. Capitolo 2, versetti da 1 a 5, nella prima lettera di Giovanni. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 4, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 116b. Dopodiché il brano evangelico, esattamente nel Vangelo secondo Luca, leggiamo in capitolo 24 i versetti da 35 a 48. Ritorniamo a una di quelle pagine dei Vangeli della Resurrezione che leggemmo nel corso della settimana di Pasqua. Una settimana dopo l'altra ci stiamo comunque inoltrando in questo tempo pasquale che apre per noi le vie di accesso a tutte le ricchezze del mistero cristiano. Nel Signore risorto dai morti tutta la creazione risorge, si rinnova. Da Lui, nuovo Adamo, viene generato la nuova Eva, la nuova umanità e il popolo dei credenti. Nella forza, nello slancio della fede, noi veniamo liberati dalla vergogna e dalla paura dell'antico Adamo. E così siamo già resi beati in vista dell'adesione definitiva all'amore gratuito di Cristo, nostro Signore. La nuova umanità, che nasce dal battesimo d'acqua e di Spirito Santo, cioè dall'immersione nella morte e resurrezione di Cristo, la nuova umanità è dunque la comunità dei credenti. La Chiesa esulta in questi giorni per il dono della fede di cui gusta la bellezza e la fierezza. Rallegriamoci anche noi perché ci è stato donato di credere, così che credendo impariamo a vivere. La missione affidata dal Signore vivente alla sua Chiesa sta tutta nell'ambito e nella corrente della fede. Questa missione è rivolta a tutti gli uomini di questo mondo. Essa è testimonianza di fede perché è testimonianza di Lui che è il Signore vivente, testimonianza della salvezza che solo da Lui proviene per dare vita nuova all'umanità intera. Non altra missione che questa Egli ha affidato alla sua Chiesa e anche noi con gioia ne accogliamo il dono e il mandato nell'attesa della parusia, ossia del ritorno glorioso del Signore quando Dio sarà tutto in tutti. Ed ora leggiamo negli Atti degli Apostoli il testo che vi citavo, nel capitolo 3. Leggiamo dal versetto 13 al versetto 19. Pier Francesco.
Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi, invece, avete rinnegato il Santo e il Giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati.
Grazie. Leggiamo il brano evangelico. Siamo alle prese con il capitolo 24 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 35. Proseguiamo fino al versetto 49, il lezionario si ferma al versetto 48, leggiamo fino al versetto 49. Silvia, leggi.
Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma, ma egli disse: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì la loro mente all'intelligenza delle scritture e disse: «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, e io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto».
Ecco, leggiamo anche questo versetto 49 che il lezionario non comprende nella pagina che sarà proclamata domenica prossima. Ritorniamo al Salmo 116b. Abbiamo letto il Salmo 116a, è un unico salmo e sono due, come sappiamo, già ve ne parlavo una settimana fa. Nell'ambito dello Hallel egiziano, che stiamo leggendo da qualche settimana, a partire dal Salmo 113, i salmi che accompagnano la celebrazione del banchetto pasquale, ma i salmi che sono presenti in ogni celebrazione liturgica delle grandi feste della tradizione di Israele, i salmi che rievocano il percorso compiuto da coloro che erano schiavi del faraone in Egitto e sono stati liberati e hanno così intrapreso il grande viaggio che attraverso il rapporto d'alleanza con il Signore li ha introdotti nella pienezza della vita nuova, dal Salmo 113 al Salmo 118. Ed ecco, sappiamo bene che l'itinerario della liberazione coincide con l'apprendimento di un nuovo linguaggio. rispetto alla lingua barbara che si parla in Egitto. È il linguaggio della conversione, è il linguaggio della benedizione rispetto alla cultura dominante nelle forme della idolatria o delle molteplici idolatrie che occupano la storia degli uomini e inquinano le coscienze. Ebbene, è un nuovo linguaggio che è unico ma è anche molteplice, perché bisogna tener conto della varietà dei vissuti personali, e quindi rispetto ai salmi 113, 114, 115 che leggevamo, ricordate come il salmo 115 proprio imposta in maniera così energica l'alternativa tra l'idolatria e la benedizione, l'apprendimento di quel modo di stare al mondo che fa suo il linguaggio della benedizione. Ebbene, il nostro salmo che tiene conto di come in quell'unico itinerario siano diverse le voci, sempre variabili le testimonianze, sempre originali le esperienze con cui nella nostra condizione umana condividiamo, e condividiamo in maniera complementare gli uni agli altri il cammino della liberazione, che poi è il cammino lungo il quale siamo rieducati alla vita, il cammino della conversione, dell'esodo, della uscita dall'Egitto è il cammino del ritorno alla pienezza della vita, quindi quegli eventi così determinanti che possiamo ricapitolare sotto il titolo di Esodo, e tutti gli eventi che gli fanno da contorno, ma è tutta la storia della salvezza, ed è finalmente la Pasqua redentiva del Signore Gesù, il Figlio di Dio che nella sua carne umana è morto ed è risorto, che ricapitola tutto il percorso in questa prospettiva di ritorno che è reso ormai accessibile a tutta l'umanità, a tutte le creature di Dio, ieri, oggi e sempre, il ritorno alla pienezza della vocazione alla vita. Ed ecco, il Salmo 116a, leggevamo, si è aperto con una affermazione intensa, appassionata, perentoria: amo. Adesso, vedete, abbiamo a che fare con un altro canto di ringraziamento, il caso dell'orante che abbiamo preso in considerazione leggendo il Salmo 116, accennava all'esperienza di uno scampato pericolo. Qualcosa del genere avviene anche adesso, quando ci accostiamo al Salmo 116b, e qui sono i versetti da 10 in poi, quelli che man mano adesso possiamo richiamare, un ringraziamento per lo scampato pericolo, ma è un'altra esperienza, complementare la precedente, in continuità con la precedente, in dialogo con la precedente, e così con innumerevoli altre strade che si aprono e che vengono percorse da coloro che intraprendono in maniera coerente il cammino della conversione, dove ognuno di noi è preso in considerazione nella sua originalità unica e inconfondibile, e d'altra parte siamo in grado di intenderci e di convergere in una medesima prospettiva di redenzione, di conversione, di ritorno alla vita. Ed ecco Abbiamo a che fare con un altro orante che si racconta, come già constatavamo nel salmo che precede, un cuore che si apre, una coscienza che si mette a nostra disposizione, un'anima che si racconta. E adesso, allo stesso modo, forse abbiamo a che fare con una testimonianza di affettività un po' più matura, ma questo non è un giudizio in nessun modo, forse. In ogni modo, ecco qui, dividiamo il salmo in due sezioni brevissime, anche perché subito possiamo mettere a fuoco un ritornello che compare nel versetto 14 e rispunta poi tale e quale nel versetto 18. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. È un ritornello. Dunque, una prima sezione fino al versetto 14, una seconda sezione dal versetto 15. Abbiamo a che fare con la presa di posizione di un orante che si presenta a noi con una dichiarazione di fede. Così la forma verbale che apre il versetto 1 apre il salmo e tutto il suo successivo svolgimento. Ho creduto. Il salmo 116a si apriva con quell'altra forma verbale. Ho amato, amo, amo. Adesso ho creduto. E notate, è l'atto di fede che possiamo raffigurare anche in maniera molto plastica, è una figura umana che si presenta a noi consolidata nella sua posizione eretta, ben piantata, coi piedi per terra. Ecco, ho creduto, sono rimasto in piedi, potremmo in certo modo tradurre anche così, sono rimasto in piedi. E vedete, a partire da questa affermazione, poi il Salmo ci aiuta a ripercorrere un itinerario di discernimento interiore. Siamo abituati a confrontarci con testimonianze del genere e qui abbiamo a che fare con una professione di fede che sintetizza tutto il cammino di un vissuto in un attestato di libertà attraverso questo amen, sì, e mantì, dice, è il mio amen, è il sì della mia vita, è il sì di una vita che può esprimersi con il linguaggio della libertà, che è il linguaggio della fede, il linguaggio della fede. È il linguaggio di chi assume la responsabilità del proprio vissuto e ne intraprende con matura consapevolezza la testimonianza. E questo atto di fede è tutto interno a una relazione dialogica. L'atto di fede è una risposta libera, è nel contesto di una relazione dialogica che viene instaurata, viene sollecitata, viene provocata quella libertà che consente a una persona umana, a un soggetto umano di rispondere con il sì della sua libertà. Sì, sto in piedi, ci sono, ci sono. E questo dato viene qui espresso con un senso di meraviglia, lo stupore di esserci, e lo stupore di essere libero, di essere in grado di assumere la responsabilità del proprio vissuto e dire sì, in un contesto nel quale parlo in prima persona singolare, coinvolto in una vicenda che mi conferisce l'identità di interlocutore. E vedete, qui subito il nostro Salmo precisa che c'è di mezzo un discernimento delle cose vissute, delle esperienze interiori, di quel che man mano si è andato evolvendo nel contesto di questa relazione dialogica a cui ora accennavo. Infatti, qui di seguito il versetto 1 dice: anche quando dicevo sono troppo infelice. Quel anche quando, il greco traduce diversamente, ma vale la pena di conservare questa traduzione, oppure si potrebbe anche dire mi è capitato di dire, e non è stato un episodio isolato, viene fuori da una vicenda che magari si è prolungata nel tempo, avevo per così dire acquisito come una abitudine, come una convinzione nell'interpretare le cose del mondo, a partire da una condizione di infelicità, di disagio, di malessere, per cui io ho detto con sgomento: ogni uomo è inganno. Guardate che qui in questi due versetti 10 e 11 compare due volte il pronome di prima persona singolare. Io sono troppo infelice, io ho detto con sgomento, traduce la mia Bibbia. Vedete, i momenti di un disagio interiore, ma un disagio sperimentato nel rapporto con gli avvenimenti, con gli altri, con le cose, con le vicende del mondo, tutto quello che gli ha rimandato addosso la percezione di come ci sia poco da fidarsi, sia per la sua intrinseca debolezza, sia per come nel momento in cui dice io e prende posizione in prima persona singolare, avverte tutta la pena, la fatica, la miseria del suo vissuto, si sente solo e privo di orizzonti luminosi, a meno che non siano delle illusioni. Delle illusioni, delle fantasie, ma dunque una fuga dal mondo, tant'è vero che qui ho detto con sgomento, termine usato qui potrebbe anche diventare nella traduzione, nella mia fuga, nella mia trepidazione, ma la trepidazione di chi in certo modo tende a nascondersi, tende barricarsi in atteggiamento difensivo in rapporto alla tormentosa sfiducia verso tutto quello che avviene e verso gli uomini di questo mondo. Ogni uomo è inganno, una menzogna che è nell'essere umano, in ogni essere umano, negli eventi. Noi siamo tra l'altro nell'epoca delle fake news e guarda un po', e allora questo inganno, vedete, è detto con un termine che può anche servire a indicare un'immagine che ha l'inconsistenza di un miraggio, eppure il miraggio è attraente il miraggio, è grandioso e entusiasmante, ma svapora come una bolla di sapone. E dunque, vedete, questi momenti di un'esistenza che è passata attraverso il terrore, l'infelicità, il panico, e in forme ricorrenti, come se l'esistenza fosse stata vissuta per intero la maniera di una fuga senza fine. La fuga senza fine, titolo di un certo romanzo. Eppure sono rimasto in piedi. Ecco, vedete, tutto ci rimanda a quella affermazione introduttiva. Eppure sono rimasto in piedi. Il fatto è evidente, e adesso ci risiamo e possiamo forse intendere meglio, che tutta questa sua avventura si è svolta e continua a svolgersi nel contesto di una relazione dialogica, dove il Signore ha fatto di lui un credente. Se sono un credente, vedete, così come si è presentato a noi dall'inizio, è perché nel marasma di questa mia tumultuosa avventura interiore, scontento di me stesso, sproporzionato rispetto a ipotesi gratificanti di vita realizzata, sfiduciato nel rapporto con il mondo che mi circonda, preoccupato perché avverto di essere incalzato, minacciato, stritolato in una morsa che è dotata di una potenza micidiale a cui non posso sottrarmi, e dunque ipotesi alternative svaporano come delle fantasie inconcludenti e preoccupanti più che mai, perché toccano il limite del delirio. Ebbene, il Signore ha fatto di me un credente. Io ho creduto, eppure dicevo, anche quando dicevo, è così come la nostra Bibbia traduce. Il Signore ha fatto di me un uomo libero, in grado di dire sì, di presentarmi con il mio amen e con l'onestà, la correttezza, la concretezza del mio vissuto, che non è un altro vissuto rispetto a quello che analizzato nel tempo della mia infelicità, della mia ricerca ansimante e sfiduciata, nel tempo della mia fuga. È il mio vissuto. E qui vedete il nostro Salmo, versetti 12 e 13, e poi il 14, che funge da ritornello, come già vi dicevo, ci coinvolge nell'esperienza di un sussulto improvviso, che ha scosso il nostro orante. La sua la sua vicenda interiore è stata attraversata da un chiarimento che si è imposto con l'urgenza di un'evidenza in sé per sé così semplice, così diretta, così persuasiva da diventare un'evidenza assoluta. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Ecco. che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? E vedete, c'è di mezzo l'esperienza di una vita che gli si è configurata come la rivelazione di quel che gratuitamente gli è donato. E questo, ripeto, non perché improvvisamente con un colpo di bacchetta magica il suo vissuto è cambiato rispetto a quello che abbiamo più o meno potuto intuire o ricostruire, proprio quello, ma si è trovato coinvolto in una relazione, gratuita, in una relazione di vita, nella gratuità di una relazione d'amore, dove per quanto mi ha dato, e qui è il verbo gamal, per come mi ha svezzato. Forse ricordate che abbiamo incontrato questo stesso verbo nel salmo precedente, nel versetto 7, poiché il Signore ti ha beneficato, il Signore ti ha svezzato, ne parlavamo una settimana fa. E dunque, che cosa renderò al Signore? Vedete, come restituire, come ricambiare, come corrispondere a quel che da Lui ho ricevuto come impulso che mi ha guidato su una strada che adesso non, in nessun modo posso dubitarne. È strada di maturità, è la strada dello svezzamento, è la strada dell'assunzione piena della mia responsabilità, della consapevolezza di me, del mio sì in risposta alla vocazione e alla vita. Amen. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Ci sono in piedi, sono rimasto in piedi. E vedete, c'è qualcuno che mi ha chiesto di vivere e mi ha donato la dimostrazione di come la mia risposta a questa domanda costituisca per me l'attuazione meravigliosa di una libertà che mi consente di fare di me stesso un dono gratuito in risposta a ciò che gratuitamente ricevo. Posso fare della mia vita un dono gratuito, posso fare della mia vita un atto d'amore. Questo è un discorso vecchio, ci è congeniale ormai, direi che i salmi che stiamo leggendo ormai da 116 settimane a questa parte in questa direzione ci hanno, per così dire, spinti, sospinti, martellati, sagomati a più riprese. E vedete, posso far della mia vita una risposta d'amore. Proprio per come sono gratuitamente amato e sono coinvolto in una storia d'amore. Ma questo essere coinvolto in una storia d'amore fa di me un credente libero. Sono libero in quanto sono attivato in maniera positiva, efficace, feconda in questa relazione d'amore. Sono credente in quanto sono stato coinvolto in una relazione diretta al mio svezzamento, a maturare nella libertà di una risposta d'amore, di un sì che è risposta d'amore a come sono stato gratuitamente visitato, sollecitato, interpellato e qui vedete questo nostro orante ci parla del suo vissuto in maniera così essenziale, in maniera così profonda mi sono reso conto che sono veramente in piedi, sto veramente al mio posto, vivo in pienezza nella libertà che mi consente di dire io, proprio perché sono espropriato di ogni mia pretesa, sono espropriato della mia autonomia e sono in grado di procedere nel cammino della vita in una dimensione di gratuità, che è dimensione di vero amore. E tutto questo, vedete, in una prospettiva che è totalizzante e che, come subito il nostro orante ci dirà, include anche l'orizzonte della morte. Alzerò il calice della salvezza, dice adesso il versetto 13, e invocherò il nome del Signore, alzerò il calice della salvezza, un brindisi festoso. Ma vedete, il calice è un'immagine che dice tante cose. Sì, qui probabilmente nella sua immediatezza il testo del Salmo ci rimanda a un banchetto festoso, forse anche una connotazione celebrativa, ma è un brindisi, un segno di festa, e comunque il calice allude al consumarsi della vita e quello svezzamento di cui ci parla il versetto 12 coincide con la maturità di una vita che si consuma in una dimensione di gratitudine. E quindi alzerò il calice della salvezza. Ecco, è un modo per far festa, è un modo per esultare, è un modo per dare con il gesto testimonianza, un'onda di gioia che ha pervaso il suo vissuto, e notate bene, in un contesto comunitario, perché il banchetto implica, e poi subito verificheremo, un riferimento corale, una partecipazione a una dinamica che implica la presenza altrui, vicini, lontani, e in prospettiva è la partecipazione dell'umanità intera. Tant'è vero che qui vedete, invocherò il nome del Signore, e già il primo ritornello, adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, davanti a tutto il suo popolo. A proposito di questo calice della salvezza, in altri salmi e in altri testi dell'Antico Testamento l'immagine del calice è ripresa, compresa poi il Nuovo Testamento, non per niente Gesù stesso parla di un calice. Potrete bere il calice che io bevo, dirà ai suoi discepoli che vorrebbero sedere una alla destra e una alla sinistra, potete bere il calice che io bevo, e poi il calice di cui parlerà durante l'ultima cena. Ma San Girolamo, che traduce dall'ebraico, dice che noi potremmo tradurre così, lo dice lui, secondo l'ebraico: prenderò il calice di Gesù, perché qui è kos è il calice, Yeshuot, delle salvezze, Yeshua, il calice di Gesù. Lui aggiusta il testo in questo modo, ma è una lettura cristologica che è tipica dei padri della Chiesa ed è ricorrente nella traduzione di San Girolamo. Prenderò il calice di Gesù, il calice della salvezza, alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Vedete che slancio fervoroso, testimonianza diretta di consolazione, come la vita si realizza nell'atto, come adesso il ritornello esplicita, di portare a compimento i propri impegni. Adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Dunque una prospettiva che coinvolge anche l'orizzonte della morte, il calice, e d'altra parte una presa di posizione che esprime la libertà di un atto di fede, il sì libero di chi sta maturando nella pienezza della vita in risposta a una rivelazione d'amore. E adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. È una responsabilità pubblica, è una responsabilità sociale, è una responsabilità cosmica addirittura, davanti a tutto il suo popolo. E adesso, vedete, rispetto a questa prima sezione del Salmo, la seconda sezione aggiunge qualche precisazione. Fino al versetto 14, la meraviglia di esserci, guarda un po', sono rimasto in piedi, perché il Signore ha fatto di me un credente. Dove tutto mi è donato, compresa la fede, e d'altra parte massimamente attivata è la libertà del mio esserci, e del mio esserci in modo tale da presentarmi con l'Amen, che ricapitola tutto di me, del mio vissuto, ieri, oggi e ancora i progetti che riguardano il tempo che mi rimane per domani. E allora adesso dice: preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli, è il versetto 15. Questo è un enunciato di carattere generale, dove bisogna prendere atto di come il nostro orante avverte il valore straordinario, il valore impagabile di quel suo esserci nella vita, di cui ci parlava precedentemente. Ci sono, sto in piedi, ma c'è soltanto la constatazione piena di meraviglia di quello che è successo e di come stanno le cose. C'è l'apprezzamento adesso di come questa situazione manifesti un valore che è superiore a qualunque conteggio, a qualunque contabilità umana. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli, dunque quella vita che muore e che non trova nella morte il criterio adeguato a apprezzarne, quindi limitarne il valore, perché è dotata di un valore che coinvolge anche la morte in una prospettiva che travolge tutti i limiti di quei conti con cui gli uomini programmano, valutano, descrivono, patteggiano, contrattano tra di loro e così via. E vedete che qui questa preziosità agli occhi del Signore riguarda quelli che qui sono chiamati i fedeli, chassidim. Chassidim sono gli uomini della chesed, coloro che sono educati e cresciuti in una relazione d'amore. I fedeli, questo termine ritorna più volte, nell'Antico Testamento l'abbiamo incontrato in tanti modi. Fatto sta che lui qui adesso rende testimonianza al valore di questo vivere nel contesto di una relazione d'amore che, come già abbiamo intuito, ingloba anche la morte e instaura una rivelazione, illustra una rivelazione che colloca quella che comunque è l'esistenza circoscritta, contenuta, limitata di un essere umano in una dimensione trascendente che è propria di Dio. E infatti qui vedete, adesso lui dice, versetto 16: sì, io sono il tuo servo, Signore. Di nuovo il pronome di prima persona singolare, sì, io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella, la tua serva. Dunque la mia vita è quella di un servo, sì, vedete, aggiunge, hai spezzato le mie catene, un servo liberato. La mia vita è dunque quella di un credente che è in tutto e per tutto in grado di esporsi, offrirsi, consegnarsi in risposta a una stretta d'amore. E qui vedete, nei versetti che stiamo leggendo, rispetto alla meraviglia di esserci, c'è proprio la consapevolezza di come questo esserci nella fede di un servo liberato per rispondere a un dono d'amore realizza un valore che è immensamente superiore a qualunque calcolo umano. Io sono il tuo servo, Signore. Questo è un titolo onorifico. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella, hai spezzato le mie catene, mi hai liberato. E non per niente adesso il versetto 17 aggiunge: a te offrirò sacrifici di lode, invocherò il tuo nome, il nome del Signore. Il versetto 13 affermava questo: invocherò il nome del Signore. Ma qui nel versetto 17 compare un'espressione che conosciamo per altra via, il sacrificio di lode, il sacrificio di Todà. Forse quindi voi ricordi, ne abbiamo parlato in altre occasioni, sacrificio di Todà. È un sacrificio di ringraziamento, ma molto di più, è il sacrificio nel quale il contenuto dell'offerta presentata consiste nella libertà dell'offerente. È l'offerente che consegna se stesso, che consegna il suo vissuto, dove, vedete qui, il valore non è dato dal fatto che quel vissuto consegnato sia caratterizzato da chissà quali riscontri di ordine personale, familiare, sociale, culturale. No, è proprio la continuità diretta tra il soggetto che offre e il suo vissuto offerto. In questa continuità diretta, nell'offrir se stesso, fa del suo vissuto, per quanto povero, nascosto, sconosciuto sia, un evento d'amore che realizza in sé un valore trascendente. A te offrirò sacrifici di lode. Il sacrificio di lode è una meta che la storia della salvezza ci prospetta attraverso molteplici testimonianze, fino alla pienezza dei tempi, quando il sacrificio di lode è esattamente l'evento di cui è protagonista il Figlio, che nella sua carne umana offre se stesso e offre quella povera e misera e piagata e derelitta carne umana che è inchiodata a una croce che muore. Sacrificio di lode, espressione che poi ritorna nella preghiera liturgica della Chiesa, il sacrificio di lode, laddove l'offerente consegna se stesso e laddove il valore del vissuto non dipende da altri criteri di ordine storico o civile o di ordine economico o empirico, ma Il valore sta nella libertà dell'atto d'amore con cui quel minuscolo soggetto umano che siamo noi e ciascuno di noi può offrirsi il sacrificio di lode in risposta al dono d'amore ricevuto. A te offrirò sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore. E vedete, questa maturità del credente, adesso e siamo alla fine della seconda sezione, ma alla fine del nostro salmo, si affaccia su un orizzonte che, come già abbiamo intravisto e confermato poco prima, è un orizzonte comunitario. Adempierò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Questo è il ritornello che ritorna, e c'è un'aggiunta al ritornello. Negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Vedete, questa aggiunta non è casuale. Questo richiamo a Gerusalemme, questo ritrovarsi inserito nel cammino di un popolo, vedete, non è uno sviluppo insignificante nell'esperienza di qualcuno che ha conosciuto lo sgomento, la tristezza, l'infelicità, il panico. Il suo vissuto personale, sì, ma il vissuto comunitario, la società umana, la cattiveria e l'ingiustizia e le violenze, le prepotenze e il fallimento di una storia comunitaria che è andata inabissandosi in un'esperienza tragica. Qui naturalmente in questi salmi c'è di mezzo l'esperienza di tanti personaggi, ma c'è l'esperienza del popolo intero, c'è l'esperienza dell'esilio e prima ancora lo sprofondamento in quell'abisso infernale che è l'Egitto, dove il faraone imperversa. Ed ecco Gerusalemme, e vedete, il nostro orante che si è presentato a noi in prima persona singolare, ho creduto, sono rimasto in piedi. Adesso, vedete, conclude il Salmo facendo appello alla storia di un popolo di credenti. Gerusalemme, un popolo di credenti, rispetto al quale lui assume in pienezza la sua posizione personale, personalissima come ciascuno di noi, ma rispetto al quale è testimone di una devozione, di un affetto, di una riconoscenza che conferiscono alle generazioni che l'hanno preceduto un valore che adesso è esattamente in grado di apprezzare, corrispondentemente al valore del suo stesso vivere nella fede e vivere nella gratuità di una relazione d'amore in libertà con il Dio vivente. Ma questo è il valore che è in grado di riscontrare nelle generazioni che l'hanno preceduto e nelle generazioni che verranno. Gerusalemme è il luogo di partenza ed è il luogo di ritorno. E il nostro orante è ritornato a Gerusalemme. Vedete che qui poco importa la cronologia della storia della salvezza. Uscita dall'Egitto, l'attraversata del deserto, l'ingresso nella terra, ci vorrà ancora tanto tempo per avere a che fare con Gerusalemme, ma qui importa poco il rispetto delle misure cronometriche della vicenda. Gerusalemme è il grande sacramento di una comunione che raccoglie le generazioni dei credenti in un unico disegno, dove tutto è motivo per riconoscersi debitori e responsabili, e tutto questo nella gratuità purissima che è sacramento, della gratuità con cui il Signore si è manifestato e ha svezzato quel vissuto prigioniero di una solitudine sgomenta e disperata, in un vissuto che è dotato della libertà autentica, che fa tutt'uno con la dignità di un servizio totale, di una consegna illimitata, di un atto d'amore che fa di una vicenda umana così personale e particolare com'è, qui il nostro orante parla di voti, vedete, una risposta, ecco, una corrispondenza, una testimonianza. Un sacramento. Gerusalemme è se stessa il sacramento nella storia umana, il segno rappresentativo di questa storia d'amore, per cui la storia umana non si può interpretare, non si potrà mai interpretare in rapporto ai calcoli di cui gli uomini sono capaci, perché è la storia che fa capo a Gerusalemme, dove ciascuno e tutti diversi e originali come siamo, e nello stesso tempo tutti complementari e tutti bisognosi e tutti responsabili gli uni verso gli altri, siamo testimoni della novità che cambia la scena del mondo e che fa di questa storia derelitta e mostruosa, infernale, ma fa di questa storia il luogo e il tempo in cui siamo stati liberati per fare della nostra piccola vita umana una risposta a quella stretta d'amore che ci introduce nella pienezza eterna della vita di Dio. Ecco, lasciamo da parte il nostro Salmo 116. B. E vediamo di riprendere contatto col Vangelo secondo Luca. Nel capitolo 24 abbiamo letto i versetti da 35 in poi. Versetto 35. Ci troviamo dunque ancora una volta alle prese con i discepoli che ritornano da Emmaus, quel che leggevamo. Essi sono i discepoli che si sono incamminati quel medesimo giorno verso Emmaus. E ora ritornano da Emmaus. essi riferirono ciò che era accaduto lungo la via. E appena sono rientrati a Gerusalemme, versetto 34, hanno incontrato gli altri che dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. E quindi, mentre essi parlavano di queste cose, ecco, versetto 36, parlavano di queste cose. E vedete, mentre si parla di queste cose, Gesù in persona stette. Qui il testo in greco neanche cita il nome del Signore. Aftos esti, dice. Lui stesso fu, stette là, stette in piedi là. Aftos, lui. Mentre si parlavano di queste cose, già. Ma quali cose? E mettiamoci anche noi nei panni di quei tali che parlavano di queste cose. Tutto quello che già sappiamo anche noi di lui. Ma adesso lui stette. Quello che noi sappiamo di lui. Beh, girate solo una pagina all'indietro, versetto 5. Sappiamo di lui che è vivente, lo sappiamo. Qui... due uomini, due figure angeliche incontrano le donne e dicono loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo, è vivente. Versetto 34, lo ricordavo un momento fa, sappiamo che è apparso a Simone, e poi sappiamo che si è fatto conoscere ai discepoli sulla via di Emmaus. E si è fatto conoscere mediante il libro spiegato che infiamma il cuore, si è fatto conoscere nel gesto di spezzare il pane che apre gli occhi, si è fatto conoscere nella presenza di un viandante che si ferma per essere ospitato. Parlavano di queste cose, anche noi parliamo di queste cose, e quello che già sappiamo di lui. Ma noi adesso cosa abbiamo a che fare con quelle cose? Con quelle cose. Come avviene che quel medesimo giorno, che è il suo giorno, ed è un giorno senza tramonto, infatti vedete, sembrava che il sole stesse per tramontare, invece poi non tramonta più, perché quelli tornano, gli avvenimenti si succedono senza più dipendere da misure temporali. Ma come avviene che il suo giorno, che è senza tramonto, sia anche il nostro giorno? Cosa abbiamo a che fare noi con quelle cose? Beh, vedete che qui il brano evangelico dice che c'è di mezzo un saluto di pace. Gesù stette in mezzo a loro e disse: pace a voi, pace a voi. Un saluto di pace che in una certa maniera ricapitola tutto quel che riguarda la missione di Gesù. La missione di Gesù dall'inizio fino al suo arrivo a Gerusalemme. Se voi tornate indietro di qualche pagina, capitolo 19, quando Gesù entra a Gerusalemme, è il momento che è stato preparato da un pezzo, il programma, l'orientamento, il viaggio verso Gerusalemme, e adesso Gesù è entrato a Gerusalemme e versetto 41 veniamo a sapere che Gesù piange. Versetto 42 Gesù dice: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace. E Salmo 122: esultai quando mi dissero andremo alla casa, ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. su di te sia pace, Gerusalemme. Il saluto di pace che il pellegrino che giunge a Gerusalemme rivolge alla città. È la città dei fratelli, per i miei fratelli e i miei amici dirò su di te sia pace. Ma è questo saluto che Gesù rivolge a Gerusalemme che non ottiene riscontro, perché Gesù a Gerusalemme è fratello rifiutato. Ma intanto, vedete, è il suo saluto di pace, al suo arrivo a Gerusalemme, è il punto di arrivo del suo viaggio. E tutto quello che poi avrà luogo a Gerusalemme. La via della pace, ormai è nascosta ai tuoi occhi, non hai saputo accogliere la visita che ti è stata concessa in questo giorno. Dunque, qui adesso Gesù saluta, pace a voi, e vedete, questo saluto ci rimanda indietro. Ci rimanda a un percorso che in realtà era già programmato, se voi sfogliate ancora le pagine a ritroso, dal capitolo primo nel Vangelo dell'infanzia, quando il cantico di Zaccaria, il Benedictus, si concludeva esattamente così. Verrà a visitarci dall'alto, dal profondo, io preferirei tradurre, un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Programma, la visita del nostro Dio dal profondo, la pace, e dunque la strada aperta per il ritorno alla pienezza della vita. Dunque vedete che questa maniera di salutare la storia umana e di visitarla da parte di Dio, per questo la missione affidata al Figlio, per questo Gesù viandante, per questo Gesù pellegrino a Gerusalemme, è programmata da un pezzo. E voi ricordate che nel capitolo 2, siamo sempre all'interno del Vangelo dell'infanzia, nel versetto 14 la moltitudine dell'esercito celeste ha lodato Dio dicendo: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che gli ama. Pace, irini, pace, pace. Dunque, e qui abbiamo a che fare con la natività del Signore a Betlemme, lo sappiamo bene, e il canto della moltitudine angelica proclama che la terra è ormai avvolta dall'abbraccio amoroso di Dio. Pace in terra agli uomini che egli ama, agli uomini del suo compiacimento. Un abbraccio amoroso che si allarga, che si espande, che si estende sconfinatamente, in modo tale che tutto della terra, dall'alto della volontà d'amore che è da sempre custodita nel grembo del Dio vivente, la terra è abbracciata, pace in terra. Dunque, vedete, così dall'inizio tutta la missione che Gesù andrà man mano svolgendo va in questa direzione. Il saluto non è semplicemente un convenevole, si dice shalom, ecco pace, tanto per dire ciao ciao. No, qui siamo veramente alle prese con la testimonianza di come il grande viaggio che ha come sua origine primigenia il grembo stesso dell'amore nel Dio vivente è giunto a compimento. E vedete che, ritornando al capitolo 19, abbiamo dato un'occhiata rapidissima al versetto 42, Gerusalemme non riceve il saluto della pace, ma immediatamente prima, quando Gesù entra a Gerusalemme, c'è una folla di discepoli esultanti che lodano Dio a gran voce per tutti i prodigi visti, e quindi dicono: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il versetto 38. Il re nel nome del Signore, questo è il Salmo 118, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli, pace in cielo. Notate che quando Gesù nasce a Betlemme, il coro angelico dice pace sulla terra. La terra degli uomini amati da Dio. Adesso la folla dei discepoli che sta sulla terra canta così, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Dunque è come se la pace fosse rinviata dalla terra al cielo. Dal cielo la pace sulla terra e dalla terra... vedete, qui c'è qualcosa che ci insospettisce. Tant'è vero che subito dopo intervengono i farisei che protestano e subito dopo Gesù piange e subito dopo Gesù dice il saluto di pace non è stato ricevuto a Gerusalemme. Fatto sta che, vedete, torniamo al nostro brano evangelico. Questo saluto, in ogni caso, è mirato a raggiungere la profondità o le profondità nascoste del cuore umano. Non è dunque un'espressione da intendere come un atto di gentilezza, buone maniere, un comportamento signorile delicato. Non è questo, non è semplicemente questo, evidente. Qui è un saluto rivolto alle profondità nascoste del cuore umano, laddove, vedete, di per sé nel cuore umano tutte le informazioni sono già depositate, come anche noi sappiamo già tutto quello che c'è da sapere. Parlavano di queste cose, e tutti noi già parliamo di queste cose, e continuiamo a parlarne, di tutte quelle cose, siamo già informati. Quelle cose sono già depositate nel cuore umano, adesso però si tratta di incontrare Lui e ricevere noi la sua visita. È diverso. Si tratta di ricevere Lui. Parlavano di quelle cose. E Lui? Parlavano di quelle cose loro. E noi? La sua visita a Gerusalemme. E noi? Quale Gerusalemme? È quella in cui noi siamo visitati. Fatto sta, vedete, che qui, guarda caso, nei versetti che già abbiamo letto e che abbiamo sotto gli occhi, constatiamo che il cuore umano si stringe nella morsa del turbamento, anzi del terrore. Vedete che è come se ritrovassimo proprio il linguaggio del Salmo 116b. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Tra l'altro qui è usato il verbo ptoin, e vedete questo verbo ptoin compare un'altra volta solo nel Vangelo secondo Luca, tenete un dito qui sulla pagina, sfogliate le pagine all'indietro, arriviamo al capitolo 21, il grande discorso apocalittico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 21, versetto 9, leggo: quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate. Questo è il nostro verbo. Versetto 9 del capitolo 21. Devono infatti accadere prima queste cose. Non sarà terrore. E qui vedete la relazione di turbamento dei discepoli. Che è... il Salmo 116 a questo riguardo ci aiuta proprio immensamente e urgentemente, è da intendere nel senso di quel disagio, di quel di di quello spavento di cui ci parlava l'anonimo orante a suo tempo, ma in un mondo come il nostro, in una storia come questa, in un vissuto come il mio, che senso ha questo saluto? Perché questo saluto? Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma, sarà un miraggio, appunto come nel Salmo 116b, è una menzogna, è un'illusione. Finché si parla di illusioni, noi di queste cose stiamo parlando e riparlando a più riprese, in sedi locali, in sedi ufficiali, in sedi accademiche, in sedi pastorali, stiamo parlando di queste cose. Ma lui che dice pace a voi è un fantasma. Qui in greco Luca usa il termine pneuma, uno spirito, ma è un fantasma. Pneuma in questo caso è proprio un fantasma, è un miraggio. È un miraggio, vedete, che ha aspetti terroristici, ma d'altronde qui abbiamo a che fare con l'impatto ricorrente, sistematico, provocatorio, aggressivo, con le realtà fuori di noi e dentro di noi che stringono in una morsa spietata, tentativo di fuggire, tentativo di barricarsi, tentativo di difendersi, tentativo di aggredire, perché la difesa in questo contesto è impossibile senza aggredire, in piccolo e in grande. E vedete, è proprio il saluto che Gesù rivolge ai suoi discepoli che provoca questo discernimento che tocca le profondità più nascoste, vi dicevo, del cuore umano. E in più notate che adesso i versetti che seguono, già abbiamo letto, arriva il momento in cui nel versetto 41 addirittura anche i palpiti della gioia verranno percepiti come illusioni inaffidabili e pericolose, poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti. Non credevano per la grande gioia. Anche la gioia è inaffidabile, anche la gioia è un'illusione pericolosa. Eppure vedete, è proprio verso di noi che Gesù si fa avanti. Ed è proprio lui, come vi stavo dicendo, che provoca quelli che qui nel brano evangelico sono denominati dubbi nel cuore umano, i dialogismi, i pensieri. Io vi suggerisco di sostituire il termine dubbi con pensieri. Perché siete turbati? Vedete Gesù che incalza. Gesù che ha, perché siete turbati e perché sorgono pensieri nel vostro cuore? D'altra parte, il suo saluto è proprio provocatorio allo scopo di far emergere questi pensieri che altrimenti restano latenti nel cuore umano e esercitano un influsso dominante nel senso del terrore, dello sgomento, della sfiducia, della riduzione della nostra esistenza umana entro i confini di una posizione da difendere, che significa poi farsi schiavi e padroni allo stesso tempo di noi stessi e del resto del mondo. E dunque i pensieri del cuore umano, già, vedete che qui è una situazione analoga a quella che abbiamo riscontrato leggendo il Salmo 116b. I pensieri del cuore umano, provocati, sollecitati, stretti in maniera tale che emergano. Ma è così che diventeremo credenti? Quell'anonimo orante del Salmo diceva, io credo, ho creduto, mi sono trovato messo in piedi, e anche se ero così infelice. C'è di mezzo, vedete, questa provocazione che sollecita il discernimento di questi pensieri, cosiddetti pensieri. Infatti che la provocazione viene da lontano, nel Vangelo secondo Luca. Proviamo a passare in rassegna rapidamente i testi, sono pochi però significativi, in cui l'attenzione è rivolta dal nostro evangelista proprio a cogliere come gli eventi che coinvolgono già coloro che costituiscono l'ambiente all'interno del quale il figlio di Dio è venuto al mondo, e poi lui stesso nello svolgimento della sua missione. Per dire subito, prendete il capitolo 2 e siamo di nuovo alle prese con il Vangelo dell'infanzia, capitolo 2 versetto 35, qui il vecchio Simeone a Gerusalemme si rivolge a Maria, madre di Gesù, e le dice: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, perché siano svelati i dialoghismi di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Non ritorniamo adesso su questo testo, ma vedete, è un'indicazione programmatica che non possiamo dimenticare. Prendete il capitolo 5 nel versetto 22, che ormai è Gesù impegnato nella sua attività pubblica, e è stato accusato di essere un bestemmiatore, perché ha detto a quel paralitico: uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Bestemmia, questa sua parola. Ed ecco Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, versetto 22, i loro dialoghismi, rispose: che cosa andate ragionando, pensando nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire, quel che segue? E il perdono dei peccati è un'illusione, è un miraggio, è un pericolo, chi afferma qualcosa del genere è un bestemmiatore. I pensieri del cuore umano. Prendete il capitolo 6, poco dopo, vedete, versetto 8 adesso, ancora di sabato, un uomo con la mano inaridita in sinagoga, e Gesù era a conoscenza dei loro pensieri, e disse all'uomo che aveva la mano inaridita: alzati e mettiti in mezzo, e quel che segue. Vedete?
Quale versetto?
Versetto 8 del capitolo 6. Vedete che questo modo di penetrare nel cuore umano, di provocare l'emersione dei pensieri, perché siano filtrati, perché non ristagnino, in modo da continuare a imporre il proprio dominio nell'intimo, nel profondo della coscienza, del vissuto umano. Di nuovo nel capitolo 9, vedete questa provocazione qui, adesso capitolo 9, versetto 46, è attiva nel rapporto diretto con i suoi discepoli, proprio con loro, non solo con i farisei, i contestatori, i polemisti che lo hanno accusato di essere menzognero, di essere addirittura un bestemmiatore, di essere pericoloso, ma adesso i suoi. E frattanto sorse, versetto 46, una discussione tra loro chi di essi fosse il più grande. E allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, il dialogismos, prese un fanciullo, lo mise vicino e disse quel che segue. Dunque, vedete questa provocazione che è sistematica nello svolgimento della missione pubblica di Gesù, ma che già si radica su quelle premesse di cui ci siamo resi conto. Questa provocazione riguarda un cuore umano che a suo modo è abituato a ripetere, a copiare, a raccontare sempre soltanto se stesso. È un cuore umano involuto dentro a un circuito che lo conferma sistematicamente nell'essere abilitato a riproporre i propri schemi interpretativi, dove la paura è dominante, il terrore la fa da padrone, il giudizio è perentorio per quanto riguarda esclusione di ogni ipotesi che abbia a che fare con l'autentica gratuità dell'amore, una sfiducia radicale, a meno che appunto anche di amore non si parli in termini riduttivi e ambigui, allora nel linguaggio umano è possibile di tutto, è possibile che amore diventi esattamente l'espressione che sembra consacrare e l'attività di questo cuore umano che continua a raccontare se stesso, che continua a raccontare le sue angosce e a collocarsi, accomodarsi in una condizione di schiavitù prigioniera della morte. E adesso però vedete è il saluto con cui Gesù si è rivolto ai suoi che provoca uno scossone, è un sussulto imprevisto, qualcosa del genere ci diceva già il nostro amico nel Salmo 116, perché vedete qui Gesù dice: perché siete turbati? Perché questi pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Le sue piaghe, notate che mette in gioco il suo vissuto. Non fa discorsi di carattere teologico. Il suo vissuto, il suo modo di consegnarsi, il suo modo di essere presente nelle cose del mondo, nella storia degli uomini, e poi parla di carne e di ossa, espressione che serve a indicare la parentela, ricordate che all'inizio carne dalla mia carne, ossa dalle mie ossa, tu la compagna nel giardino, la parentela e la sua parentela con ogni creatura umana, vedete? Vedete che questo mio modo di essere presente, e di essere presente non in maniera così plateale, non nella forma di un insegnamento grandioso e entusiasmante, forse addirittura commovente, ma essere presente con le piaghe del mio vissuto, ed essere presente in modo tale da essere è aperto a un rapporto di parentela con ogni creatura umana, e in più parla, vedete, parla Gesù della sua fame, la fame, pure questo è un particolare interessantissimo, vedete, datemi da mangiare, tra l'altro un'affermazione che sembra in contraddizione con il Signore risorto, se è risorto non ha bisogno di mangiare, ma la fame. E la fame è proprio come tensione portante del suo modo di essere attore di quella missione che gli è stata affidata nella storia degli uomini. Vedete che, prendete per un momento solo Il capitolo 4, torniamo indietro ancora, ma poi pian piano ci muoviamo verso la conclusione del nostro lavoro di stasera. Ma vedete il capitolo 4, versetto 2, quando dopo 40 giorni di digiuno fu tentato dal diavolo, non mangiò in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Qui capitolo 4, e da qui vedete, passando attraverso tutte le vicende della sua attività pubblica, spostatevi in avanti, capitolo 22, e qui versetto 14, leggiamo così: quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione. Ho desiderato mangiare ardentemente prima del mio patire, il mio patire. Il patire, che non è semplicemente andare incontro a una sofferenza, ma è una passione d'amore. La nostra traduzione spesso così ci disorienta. Ma vedete, e qui aggiunge: poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. È una fame che manifesta in lui questo desiderio di condividere questo suo vissuto che si viene consumando nella carne umana in una dimensione di pienezza eterna e definitiva nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie. Il calice della salvezza. Preso un calice, rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Vedete la sua fame, e qui durante la cena, spostando lo sguardo in avanti, prendete il versetto 37 a conclusione della cena, perché subito dopo escono dal cenacolo. Poiché vi dico, versetto 37, deve compiersi in me questa parola della scrittura, ed è l'ultima parola che deve compiersi, e fu annoverato tra i malfattori. Questo è il quarto canto del servo. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine. Ecco, tutto è completato. Questa parola, vedete, è un compimento necessario. Ma tutto, man mano nel racconto evangelico, è andato assumendo la fisionomia, questo complesso di eventi, ma man mano si stanno dipanando in maniera da illustrare una necessità d'amore. Ho desiderato ardentemente, una necessità d'amore. E vedete, è tale che stringe l'ostilità del nostro cuore umano nella rivelazione della sua gloria. Così Gesù ne parlava fin dal capitolo 9, poi nelle pagine successive, ma vedete che questo è il linguaggio usato da Gesù quando si rivolge ai discepoli di Emmaus. Prendete nel capitolo 24, allora ritorniamo al nostro capitolo, il versetto 26, quando Gesù, rivolgendosi ai due discepoli, dice: non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Non era necessario che Cristo patisse questo, dove la necessità del patimento è una necessità d'amore. È una necessità d'amore che è rivelazione della sua gloria. È una necessità d'amore che riduce l'ostilità del cuore umano che reagisce esprimendo proprio esplicitando tutte le proprie potenzialità negative, ebbene il cuore umano è stretto nella rivelazione della sua gloria. Così la sua gloria, la gloria del Cristo. Questo è il linguaggio che ritorna nel brano evangelico che leggiamo domenica prossima. È così che finalmente il cuore umano si arrenderà per diventare un cuore credente. Un cuore credente. E dire credente vuol dire liberato in risposta a una stretta d'amore. Liberato in risposta a una stretta d'amore. Vedete, tutto questo avviene a Gerusalemme e ci siamo anche noi a Gerusalemme, nel senso che ci siamo anche noi nella fede, per come ci suggeriva in maniera così energica e così commossa l'autore del Salmo, l'orante del Salmo 116, ci siamo per offrire un sacrificio di lode. Un sacrificio di lode, cioè ci siamo, vedete, non per partecipare a chissà quale impresa, ma per rispondere sì a un dono d'amore. Per rispondere sì, non nella teoria dell'opportunità, del principio teologico, del dovere religioso, ma sì nell'offerta del nostro vissuto, oggi, qui, a Gerusalemme. Ci siamo anche noi, per uno sacrificio di lode. E avviene così, mi sembra a questo punto di poter ritornare a quell'interrogativo che vi proponevo precedentemente, come avviene che il suo giorno, che è senza tramonto, sia anche il nostro giorno. Avviene che il nostro giorno sia nel suo giorno. Sappiamo bene che questo è un tema teologico fondamentalissimo nella catechesi dell'Evangelista Luca, questo lo sappiamo da un pezzo. Oggi, cominciamo a dire oggi. Ma adesso questo è un discorso che ci porterebbe altrove. Intanto, vedete, avviene così, che il nostro giorno si trovi incastonato nel suo giorno, ed è il giorno della pace, e nel senso che è il giorno della pienezza della vita, quando siamo messi in grado di ascoltare nelle scritture la parola che tutto spiega, sempre e comunque in rapporto alla sua Pasqua redentiva. Oggi è il suo giorno, è il nostro giorno. È il giorno nel quale il nostro cuore umano sta acquisendo il linguaggio della fede, che è il linguaggio della libertà nel rispondere gratuitamente a un dono d'amore. E qui ricordate i versetti da 44 in poi, le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, legge, profeti, salmi. Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: così sta scritto, il Cristo dovrà patire, risuscitare dai morti. Ecco, conosciamo queste espressioni ormai per come abbiamo rintracciato una certa continuità e sistematicità nel racconto evangelico a questo riguardo. Ma vedete, questo che è il giorno della pienezza della vita per noi, in quanto è il giorno in cui siamo messi in grado di ascoltare la parola e in questo modo tutto si ricapitola nel giorno suo, che è il giorno della sua Pasqua redentiva. E allora il nostro vissuto piccolo, marginale, frantumato e disperso in tante maniere, ma adesso tutto il nostro vissuto è unificato in una stretta che da parte sua conferisce al nostro cuore, per quanto inquinato possa essere, di esprimersi nell'atto libero per eccellenza, nel sacrificio di lode, diceva il Salmo, nell'offerta di questa che è la nostra vicenda personale, che è la nostra avventura, che è il nostro, è la nostra fatica, che è ma un'offerta che è pienamente valorizzata come risposta a un dono d'amore nella gratuità dell'amore. E questo è il giorno dell'Evangelo, proprio qui, vedete che il versetto 47 aggiunge: nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme, e di tutto questo voi siete testimoni. È il giorno dell'Evangelo a partire da Gerusalemme, a partire da Gerusalemme, dove, vedete, ciascuno di noi è interpellato. È la nostra Gerusalemme, la Gerusalemme della nostra vicenda personale, sociale, ecclesiale, che porta in sé i segni dello sgomento, del turbamento e della sfiducia in ipotesi illusorie rispetto alle quali ci sentiamo completamente disturbati. È il giorno dell'Evangelo, a partire da Gerusalemme. Vedete, l'Evangelo che è rivolto all'umanità intera, attraverso la testimonianza di un povero cuore umano come è il nostro, che pure porta in sé la novità di un dono d'amore totale, universale. È il giorno dell'Evangelo, è un giorno definitivo, è il giorno del Signore, ed è il giorno, come aggiunge il versetto 49, e non ne possiamo fare a meno, è il giorno della potenza dal profondo. Manderò su di voi quello che il Padre ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto, dal profondo. È il giorno della visita, così cantava Zaccaria nel suo cantico. Ricordate, è la visita di Dio che ormai illumina tutte le tenebre del mondo e dirige i passi del nostro camminare nella fede sulla via della pace. È il giorno del Signore ed è il giorno della nostra fede ed è il giorno in cui con cuore liberato possiamo consegnare noi stessi, perché l'Evangelo che ha come destinatario l'umanità intera passa attraverso di noi, anche attraverso di noi e il nostro particolare sacrificio di lode. Adesso fermiamoci qua. E allora ritorniamo al nostro stato.